Buon sabato mattina, bentornati, ben ritrovati, diamoci una mano. Buon sabato mattina da Clarissa Tami e riparte una nuova puntata. Quest'oggi, se ci fermiamo a guardare il mondo dello sport, spesso vediamo una vetrina dominata dalla competizione, esasperata dal risultato a tutti i costi e da standard fisici apparentemente perfetti. Ma il vero significato dello sport, quello che fa battere il cuore e cambia le vite, si trova molto più lontano dai riflettori della televisione. Si trova su un campo da calcio dove la parola limite non è un blocco ma un punto di partenza. Oggi parliamo di una realtà straordinaria del nostro territorio che ha deciso di scendere in campo per abbattere ogni barriera. L'associazione Insuperabili.ch. E qui sorge un punto, uno spunto anzi di riflessione che ci tocca tutti. Quante volte nella vita di tutti i giorni, con i nostri pregiudizi, le nostre paure, decidiamo cosa una persona con disabilità possa o non possa fare? Tendiamo a proteggere o ad escludere, dimenticando che il desiderio di divertirsi, di fare squadra e di esultare è un diritto universale. Insuperabili ci dimostra che lo sport non è solo un gioco, ma uno strumento di crescita, di inclusione e di autonomia. Attraverso lo sport non superano gli altri, ma se stessi, ridefinendo il concetto stesso di vittoria. Per scoprire l'energia del team, ovviamente saluto tutti i miei ospiti. Oggi siamo in tantissimi, studio gremito, ma vorrei subito partire dando la parola ad Alessandro Viri, che è responsabile delle finanze di Insuperabili.ch. Buon sabato mattina, Alessandro.
Buongiorno Clarissa e buon sabato mattina anche da parte mia a tutti.
Ecco, allora vorrei un po' un tuo commento anche per capire come si è evoluta, come è cresciuta Insuperabili.ch. Tu ne fai parte da tantissimi anni, tra l'altro.
Allora, sì, Insuperabili oggi è una realtà che fa parte del gruppo Paraplegici Ticino dall'anno scorso. Diciamo che queste due associazioni storicamente nate con il gruppo Paraplegici Ticino nel 1979, che attraverso la volontà di alcuni ragazzi con paraplegia di buttarsi nello sport attivo hanno creato questa associazione che dal 79 va avanti a offrire attività sportive ai ragazzi che sono affetti da paraplegie o paresi o tetraplegie sul territorio cantonale e sono affiliati all'Associazione Svizzera dei Paraplegici di Notville. Insuperabili, diciamo che era una costola di questa associazione che è uscita e rientrata l'anno scorso. E quindi Insuperabili oggi è la squadra di N-Bike, quindi che è la, diciamo, il ciclismo su strada per le persone paraplegiche, ed è diventata la squadra di punta per tutte le attività legate appunto a questa disciplina sportiva, che fa parte di un ventaglio di altre discipline sportive come il basket e come il power chair hockey, che sono le tre attività di competizione che l'associazione svolge in tutta la Svizzera e in tutta Europa, potrei anche dire.
Come mai ti sei appassionato e avvicinato a Insuperabili?
Ma diciamo che ci sono due fattori. Il primo è che avevo un cugino che era affetto da paraplegia, che è morto abbastanza giovane, e di conseguenza il fatto di non aver potuto condividere con lui diverse dinamiche della crescita, anche perché avevamo quasi la stessa età, mi ha portato un po' a avvicinarmi a questo mondo attraverso poi anche delle conoscenze. Di volontariato sono entrato in primo contatto con l'organizzazione di queste gare di N-Bike a Lugano. E poi, conoscendo questi ragazzi, ci si innamora e di fatto si va avanti. E leggo un po' alla tua introduzione quello che è sempre stato il motto della nostra associazione, che le barriere sono poi alla fine solo quelle della mente. E loro sono l'esempio lampante proprio di questa affermazione.
Quindi più o meno da quanti anni fai parte dell'organizzazione?
Diciamo da 7-8 anni attualmente.
Come è cambiato nel tempo, anche da quando hai iniziato tu, è vero? 7 anni non sono tanti, ma magari possono già invece offrire dei cambiamenti.
Allora, c'è da fare magari una piccola introduzione breve, ma sinceramente lo scopo dell'associazione, che è legata un po', come ho detto, l'associazione centrale che è a Notville, nel centro di competenza nazionale, è proprio quella di cercare attraverso l'attività sportiva, soprattutto nel post-operatorio, nel post, se volete, infortunio che porta a una paraplegia, quello di cercare di rimettere la persona un po' al centro, quindi di evitare l'isolazionismo, di cercare di dargli un po' una vita sociale o riprendere una vita sociale. Questo è un po' l'obiettivo dell'associazione, che nasce proprio per quello. E lo sport, lo sappiamo, che è il veicolo più veloce, più facile e più potente per poter andare avanti
compositività e raggiungere degli obiettivi. In quanti siete attualmente?
Attualmente siamo, con la fusione appunto delle due associazioni, siamo circa 600 sul territorio cantonale, di cui 250 soci attivi, che significa che hanno o una paraplegia o comunque una tetraplegia o delle paresi o comunque una disabilità, e di conseguenza siamo in tanti, e questo fa sì che anche a livello svizzero, dei 26 club affiliati all'Associazione di Svizzeri Paraplegici, siamo il club più grande.
E poi anche per ritrovarvi, eccetera, anche a livello proprio logistico organizzativo, non è sempre così facile essendo così in tanti.
Allora, stiamo scoprendo, diciamo che fino a 2 anni fa, con le due associazioni, una più presente nel Sopraceneri, il gruppo Paraplegici Ticino, Insuperabili, più presente nel Sottoceneri, era un po' più facile gestire questa dinamica. Ora che il gruppo è unito, quindi le attività vengono condivise da tutti, quindi ognuno da Chiasso può andare a fare un'attività ad Airolo e viceversa, logisticamente è un po' più difficile, però abbiamo la fortuna di avere diversi poli a livello cantonale che sono, diciamo, posizionati nelle aree un po' più strategiche, quindi da Mendrisio adesso a Sigirino, Tenero e nel Bellinzonese anche, quindi diciamo che siamo fortunati da questo punto di vista.
Siete attivi tutto l'anno o ci sono dei periodi di pausa, di vacanza, tra virgolette?
Allora, per quello che riguarda l'ambito competizione, è chiaro che seguono i calendari delle gare e delle attività internazionali. Per quello che riguarda invece tutte le altre attività che noi chiamiamo non competitive, quindi lo sport per tutti, come lo chiamiamo noi, vanno avanti tutto l'anno, con magari quel mese di pausa durante l'estate.
Allora, andiamo a presentare gli altri ospiti che ci sono questa mattina. Vabbè, parto dalla mia sinistra con Enrico Varsi. Buon sabato mattina, Enrico Varsi, lo conoscete bene, psicologo, biologo, consulente psicosociale, una realtà importante, ecco, che magari uno non si aspetta di trovare così tante persone attive, questi bei gruppi fanno bene al cuore.
No, è vero. Allora, buongiorno a tutti innanzitutto. È una realtà che trasmette entusiasmo. Quando sono arrivato e eravate già tutti qua, la prima cosa che mi è arrivata è questa ondata, no, di presenza e di entusiasmo. E poi mi viene da dire che Alessandro diceva siamo fortunati ad avere. Beh, in realtà forse l'avete creato voi. Con l'impegno, con la partecipazione e tutto il resto. No? Prima sentivamo Gaber che parlava di libertà come partecipazione, e in effetti credo si addica molto bene, no, alla puntata di oggi.
Presentiamo allora, vorrei salutare prima le donne, quindi Katia Martini.
Buongiorno.
Ciao Katia.
Ciao, mi chiamo Katia.
Katia, tu che tipo di sport fai? Cioè, la tua attività qual è?
A gravity.
Una cosa specifica, attenzione, aspetta, sì. Datemi una mano.
Vi sorprenderà la Katia per le attività che fa.
Ah, ecco. Però devi spiegare, perché noi non sappiamo nulla.
A gravity è un tunnel contro il vento che ti alza, e dopo faccio parapendio e dopo calcetto e vado a sport per tutti i lunedì sera.
Ah, ecco, pure, insomma, complimenti per tutte queste attività. Sono già stanca già solo a sentire l'elenco, io, figurati. Poi saluto Jelena Nikolic. Jelena, ben arrivata. Ecco, Jelena, quali sono le tue di discipline sportive?
Buongiorno a tutti, buon sabato mattina, mi chiamo Jelena. Sono paraplegica incompleta. Allora faccio sport per
sei tutti. Paraplegica incompleta, completa. Però sei una donna completa, lo possiamo,
sì,
dire? E dimmi, scusa.
Allora faccio il sport per tutti quando riesco, perché le barriere architettoniche sono molto alte, quindi faccio fatica ad arrivare al centro per fare lo sport. Calcetto lo seguo, sì. E poi il tennis, ma il tennis per via del mio braccio l'ho dovuto lasciare perché devo fare un intervento, e quindi mi dispiace un sacco, mi piange il cuore, perché il tennis è la mia passione. Calcetto è diventata anche lei, però il tennis è qualcosa,
insomma,
di
il tennis
più.
È il primo amore. E poi saluto Joel Pertini, buon sabato mattina. Joel, tu qual è la tua disciplina?
Buongiorno a tutti, buon sabato a tutti. Io faccio anche io parte di insuperarmi la ginnastica lunedì sera, non tutte le sere quando ci riesco, per magari ogni tanto sono stanco, ho male alle ossa.
Ah, ok, via. Ogni tanto siete stanchi anche voi, no? Perché non sembra, ecco.
Non sembra, ma ogni tanto siamo stanchi anche noi, cioè che non siamo sempre tutti presenti, magari ci siamo tutti, magari ogni tanto no, dipende dalle disabilità o quello che ci viene male alle ossa o magari che uno non se la sente.
Allora, queste sono le donne del parterre di questo sabato mattina. Adesso un po' di musica e poi vi presento gli altri ospiti. Torniamo a parlare questa mattina con insuperabili.ch. Andiamo avanti con le presentazioni, perché voi non ci vedete, ma il tavolo di diamoci una mano, siamo in ma almeno una decina, così a occhio direi. Saluto e ringrazio Giulio Mulattieri. Giulio, ben arrivato.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Ecco, la tua di disciplina o le tue, perché mi sembra che qua ne fate tante.
No, in realtà ne faccio solo una, perché comunque è già sufficientemente...
Grazie, ci fai sentire ecco. Normali anche noi, perché io che non faccio niente mi sentivo veramente
è già sufficientemente piena l'agenda. Ne faccio handbike dal 2021-22. E devo giusto dire che, appunto, come diceva Alessandro, l'attività mi è nata proprio dopo il ricovero a Nordville, in cui appunto una delle facoltà proprio del centro di paraplegici di Nordville è proprio quella di fornire proprio un aiuto proprio per riprendere un po' l'autonomia e quindi anche con lo sport. Ecco, quindi mi ricordo la prima volta che mi ha fatto provare l'handbike. Quindi con sentire il vento che ti viene addosso, insomma, mi sono detto, cavolo, è ancora possibile.
È ancora possibile. È stato un percorso, immagino, fatto di alti e bassi. Che ricordi hai adesso a distanza di tempo?
Ma allora, la scelta di fare sport sicuramente ha creato un prima e un dopo. Ecco, quindi quello sicuramente, perché è chiaro che quando sei nella disabilità è difficile proprio concentrarsi su qualcos'altro. È chiaro, lavoro, quindi già quello...
Questo è interessante, il concentrarsi su qualcos'altro, perché è vero che ovviamente la disabilità è lì e non si può non vederla. Questo è interessante, concentrarsi su qualche cos'altro. E con questo immagino appunto lo sport sia... una delle cose fondamentali, però quanto ci vuole per concentrarsi su qualcos'altro?
È chiaramente un percorso, ecco, come dire, è un percorso in cui se sei solo effettivamente è dura, è molto più dura, quindi il gruppo crea quello che sono un po' le condizioni per favorire anche la crescita umana delle persone, quindi il fatto stesso che poi nel 2021-22 ho conosciuto questa squadra che è stata subito molto accogliente. Chiaro, io parlo dell'handbike, quindi l'handbike siamo una decina in Ticino, quindi un gruppo relativamente piccolo e che tra gli altri si trova anche meno, perché chiaramente provate a immaginare in strada essere con 10 handbike, con 10 livelli diversi, non è semplice evidentemente, però ci sono comunque sempre state le occasioni delle gare. Poi ogni gara è sempre un'occasione anche di festa, quindi c'è sempre anche il momento della cena, del pranzo, dei momenti in cui si ride e si scherza e dopo chiaramente poi c'è la gara. Ecco, la gara chiaramente è il momento, il culmine sicuramente di una due giorni, una tre giorni in cui ecco lì chiaramente ecco, ognuno fa la sua strada e ognuno in base a quello che ha come forza, come capacità, come in quel momento come sta, perché può essere anche qualcuno non stia bene. Ecco, quindi in quel caso, chiaro, lì il risultato comunque, tra virgolette, ecco, è secondario comunque, è la prova che veramente quando uno può arrivare quinto, sesto, settimo o primo, ecco, in realtà è la forza che ci mette e l'impegno che ci mette che conta.
Luciano, saluto Luciano Spena. Luciano, so che volevi dire qualche cosa di bello importante, vero?
Ma sì, dai, buongiorno a tutti e buon sabato. Qual è la differenza tra vari tipi di competizioni?
Volevi fare anche un complimento,
no,
vero?
Ma dal nostro punto di vista, no? Che non dobbiamo sempre valutare quello che lasciamo, ma quello che abbiamo trovato, il nostro cambiamento. Il nostro cambiamento non si deve mai parlare se e ma. Mai. Noi non dobbiamo mai parlare
qual
di quello che abbiamo
disciplina?
Lasciato. È handbike.
Ah, okay.
E ora qual è la grande soddisfazione? Che ora mi diverto molto di più. E qual è la nostra grande soddisfazione? Ad aver portato due atleti nella nazionale svizzera, come André e proprio qui presente Giulio, no? Che già sabato andranno a fare una gara europea. Cioè, ecco la soddisfazione di tutti. Noi non diciamo è andato Giulio, diciamo siamo andati alla nazionale, no?
perché la vittoria. Giulio, prendi pure il. Silvio, mi passi per favore il microfono a Luciano, che così possono parlare insieme, visto che fate lo stesso sport. Quindi in realtà la vittoria di un singolo in realtà è la vittoria di tutti, è così, mi sembra di capire, Giulio.
Sì, questo effettivamente quello che esprime Luciano è tra l'altro molto bello, immagino anche sentirlo, e non solamente per me ma per noi effettivamente. Comunque noi siamo una squadra, e effettivamente tra il risultato, io lo dico adesso a prescindere dal fatto che poi parteciperò a questo campionato europeo, che chiaramente...
Quando è?
Dal 12 al 14 di giugno, quindi
dove?
Settimana prossima, a Maniago. Maniago, magari qualcuno lo conosce, però diciamo che è tristemente famosa per la diga del Vajont, quindi
ma adesso diventerà tragedia. Famosa perché voi porterete a casa una vittoria, un bel risultato, quindi...
Allora, vittoria parliamone.
Un bel risultato, dai!
Ecco, brava! No, già partecipare sicuramente è un successo, ecco, quello sicuramente. Poi non vuol dire non darci tutto, ecco, quello ci dai tutto comunque, a prescindere. Però diciamo che comunque già il fatto di partecipare, ecco, la maglia svizzera sicuramente è un traguardo, ecco, quello sicuramente, ecco.
Com'è che vi allenate? Quanto è l'impegno? Ogni quanto vi trovate?
Ci troviamo molto più spesso nel periodo delle gare, no? Perché poi si parte quasi tutti i weekend. Abbiamo la possibilità di questo grande gruppo, che prima era molto più difficile, c'era molta più difficoltà a spostarsi con le proprie macchine, no? Ora invece hanno messo a disposizione due furgoni, no? Dove partiamo tutti insieme, e nel furgone non si vive la tensione di una gara, ma si vive la libertà dell'unione, no? Del gruppo, di noi. Non si parla tu, io, ma noi, che è la parte più bella in una famiglia che poi si forma 7, 8, 10 atleti, no? Con tutti coloro che ci accompagnano.
Ecco, il noi mi sembra che sia qualcosa che faccia del bene a tutti, ricovarsi, qualcosa proprio di necessario a star bene, cioè indipendentemente dalle difficoltà che può avere ognuno.
Ma penso che sì, cioè è sicuramente è la dimensione più creativa dell'essere umano, no? Cioè il fatto di riuscire a superare quella divisione tra io e tu. C'era un grande pensatore di cultura ebraica, che è stato Martin Buber, che diceva: la potenza sta nel trasformare il rapporto tra io e esso, cioè l'altra persona vista come un oggetto, non come un soggetto, un io tu che diventa noi. Cioè, nel momento in cui mi sento persona e incontro l'altro come persona, facciamo già un gruppo sostanzialmente. E il gruppo diventa potente perché, come già dicevamo anche l'altra volta, la condivisione di sentimenti e di idee non è una divisione, ma è una moltiplicazione, no? Se noi condividiamo due idee, ciascuno di noi ha l'idea piena, i vissuti, le speranze, anche i momenti di disperazione, mi viene da dire, no? Che sono forse più facilmente superabili o con meno difficoltà se si è in gruppo, se la cosa si può condividere. Per cui come è un po' quello che state dicendo, è anche a livello proprio strettamente sportivo, la trasformazione forse di discipline che possono essere viste come discipline individuali, le fai diventare una disciplina di squadra, di fatto, dove si vince tutti insieme, si soffre tutti insieme e ci si impegna, no? Tutti insieme.
Le trasferte, ditemi un po', cosa fate sul furgone? Si dorme, si canta?
Si fa di tutto.
Si mangia?
Ma anche si mangia, ecco, anche si mangia, devo dire la verità, anche si mangia. Quella, alla domanda che mi fai prima, dici quanti giorni occupiamo, no? Teoricamente non occupiamo 6 giorni a settimana, con la media di ogni uscita tra i, non lo so, facciamo la media di 60 chilometri.
Aspetta, però 60 chilometri, quanto ci mettete a farli?
Ecco, un po' di differenza,
Giulio? Tu?
60 chilometri li puoi fare in poco più di 2 ore.
In macchina, intendi? No, scherzo.
In treno.
Cioè, più di 2 ore, più o meno.
Qual è? Io da Locarno vado a Verbania e torno in 2 ore e un quarto, 2 ore e 20.
Ma non avete mai paura? Perché voi andate in strada, no? Insomma, il traffico, eccetera. Ditemi un po' come siamo noi automobilisti.
Allora, dipende. Nella maggior parte dei casi non ho mai avuto rischi grossi. Chiaro, devi essere molto attento, ecco, soprattutto gli incroci. Lì non si sa mai, che appunto chiaramente, ma già noi come automobilisti magari tendiamo magari a far fatica a guardare bene destra e sinistra, quindi chiaramente, ecco, capita, devi essere attento. Già sapendo come sei tu in auto, okay, devi evidentemente fare attenzione chiaramente alla strada, quindi alle persone che magari non guardano, ecco. Quindi allora lì abbiamo le bandierine, abbiamo le luci e, se posso aggiungere, anche la voce. Ecco, quindi certe volte dobbiamo gridare proprio per sentire...
Non avete tipo un campanello, qualcosa di forte? No, non c'è.
No, no. Dovremmo, effettivamente, potrebbe essere...
No, idealmente, se posso riallacciarmi a questo argomento, perché alcuni anni fa purtroppo abbiamo perso un membro del nostro gruppo, soprattutto del gruppo di M-Bike, perché ha fatto un incidente in Mesolcina e purtroppo è stato investito durante un allenamento di M-Bike. Quindi un pensiero va anche al nostro Davide Chinelli, che ricordiamo con tanta gioia. Infatti anche sul nostro materiale da gara abbiamo voluto inserire un ricordo, perché anche oltre ad essere stato un grandissimo atleta era anche una grandissima persona del gruppo. Però ecco, sì, è difficile, perché chiaramente l'embike, immaginatevi una bicicletta dove si pedala con le braccia sdraiati per terra, quindi anche a livello visivo, pur avendo le bandierine, pur avendo diverse luci, è pericoloso, basta una piccola distrazione di un veicolo un po' alto che non li vede. Io, se posso dire un aneddoto, sono stato a fare un campo d'allenamento, perché oltretutto loro fanno un campo d'allenamento ogni anno di una decina di giorni a Maiorca, e 2 anni fa sono andato con loro e io sono rimasto, io sono uno sportivo nel mio limite.
Quali sono i tuoi sport?
Io sono un calciatore.
Ancora,
fallito,
col calcio?
Ma sì, vado avanti. Avanti. Ma di fatto mi piace fare un po' tutti lo sci, la bicicletta, un po' a livello amatoriale. Però di fatto con loro a Maiorca ho visto veramente la resilienza, e poi non è vero che non sono competitivi, però è una competitività un po' diversa da quella usuale, perché loro sono competitivi non tra di loro, ma sulla loro prestazione. Quindi loro se vanno male, arrivano secondi o terzi, loro ha proprio questa competitività di voler dimostrare, di farcela, e quindi questo è veramente uno spirito che si innalza se sono tutti insieme a portare avanti questa idea. E quindi io da normodotato non gli stavo dietro in bicicletta, per dirvi. Quindi 60 km li fanno una media di 40-45 km orari. E quindi tra l'altro...
Giulio
anche...
dice che esagera Alessandro.
No, no, c'ho i filmati.
Ah.
I filmati.
No, 45 km orari in discesa col vento a favore. No, no, allora c'è da differenziare un po' l'ora dell'allenamento.
Allora, fermi tutti, che vorrei ricordarvi il numero di telefono per partecipare innanzitutto. Se volete scriveteci allo 076 321 1113 e poi quindi un po' di musica e poi torniamo in studio. Arrivano tanti messaggi allo 076 321 1113. Oggi siamo in compagnia dell'entusiasmo di insuperabili.ch. Ha scritto Angela: un saluto a Joelle e Giulio, siete dei grandi, senza dimenticare tutti gli altri che non conosco personalmente, un abbraccio. Poi scrive anche Nadia: io quando vedo i ciclisti sdraiati mi viene l'angoscia per loro. Ecco Giulio, tu stavi raccontando, ma a microfoni spenti, ma adesso lo possiamo raccontare, che in realtà tu hai un legame stretto con Davide.
Sì, parlo di Davide, è difficile perché chiaramente è difficile parlare di una persona con cui abbiamo condiviso, ecco, proprio l'esperienza. Ecco, con Davide facciamo proprio gli allenamenti assieme, ecco, era, okay. Ecco, quindi ci vedevamo quasi ogni sabato, quindi parcheggio sempre alla stazione di Agno e poi prendere la bici, fare il giro del lago e rientro e poi degli aperitivi, anche mi sono confidato molto con lui, quindi ecco, per me Davide poi è stato, ecco, la prova più grande è stata poi appunto quando è successo l'incidente, perché appunto dovevamo andare assieme a fare un giro e Davide mi disse guarda, sono stanco, e ecco, quel tuo giro che volevi fare, che era un giro da 80 km, ho detto non ce la faccio, ecco. Però comunque stava facendo un giro di 50-60 km con parecchia salita anche lui, e quindi c'è un po', ecco, è stato un po' dura proprio accettare. Poi purtroppo le morti violente comunque sono sempre molto delicate da vivere, quindi diciamo adesso è superato, quindi questa prova, e quindi adesso ce l'ho più nel cuore che altro, quindi però è chiaro che quando vai in giro, io ripenso sempre a Davide, perché evidentemente c'è proprio, ecco, i tragitti che faccio sono gli stessi che facevo con lui, e lui mi ha dato proprio la forza anche di non aver paura della strada, ecco, che magari può essere, rispetto al messaggio che abbiamo appena sentito, dice ma tieniti la paura, qualcuno direbbe, no, la paura non deve esserci troppa, perché evidentemente deve esserci il timore, ecco, più che la paura della strada, quindi di aver rispetto della strada, di aver rispetto comunque di quello che può succedere in strada.
Soprattutto, dimmi Iele.
Allora, io voglio fare un speciale saluto alla Cristina Chinelli, che oggi sarebbe stato 30 anni di loro matrimonio. Davide, sei sempre nel nostro cuore, sei un angelo speciale.
Ma che bello questo.
Grazie.
Ovviamente mandiamo un pensiero a Davide. Quello che mi stavate dicendo, ecco, della paura, no? Io dico, comunque avete tutti delle storie che vi hanno magari portato ad avere adesso magari una condizione quantomeno diversa, eppure non avete paura? Malgrado, cioè, niente, siete in strada, Luciano? Non,
io penso che la paura deve esserci, perché se si parte senza paura si diventa un po' arroganti. Ecco, perché la paura non è nemica, è tutto quello che come la usiamo. Fa parte dell'essere umano, no? Allora, se noi la paura la sappiamo gestire, essa ci sarà sempre amica, perché al momento opportuno serve. Non dimentichiamo mai non avere paura è molto sbagliato, perché si è troppo sicuri di se stessi, e la troppa sicurezza poi può portare
a sottovalutare magari delle situazioni.
Sì, sì.
Giulio, quindi ti è già capitato di avere paura? Insomma, siete veramente... Cioè, quanto è alta più o meno la bicicletta dalla strada?
Allora, la bicicletta dalla strada si parla di 11 centimetri.
Cioè,
ecco, quindi,
veramente nulla,
ecco,
proprio.
Poi emerge un po' la testa, perché comunque dobbiamo vedere comunque davanti. Però diciamo comunque molto bassa, ecco, quello sicuramente. Le bandierine vanno sui 2 metri. Quindi ne sono due, una luce davanti, una luce dietro. Però comunque, ripeto, il rischio sappiamo c'è.
Alessandro, tu dicevi che accompagni, perché fate anche, questo è bello, che fate anche delle trasferte, dei periodi di allenamento, ed è un momento fondamentale, immagino, anche proprio, ma per conoscersi al di là dello sport, conoscersi umanamente.
Sì, io purtroppo non posso mai fare tutti i 10 o le settimane che fanno loro, faccio sempre una toccata e fuga, ma devo dirti che è stata proprio un'esperienza veramente, poi come ho detto io vengo un po' dallo sport, quindi per me lo spogliatoio, il gruppo è sempre stata una cosa fondamentale per ritrovarsi, per conoscersi, anche perché è un po' uno specchio della vita, e soprattutto loro spesso quando si avvicinano e si conoscono è chiaro che possono condividere anche altri aspetti al di fuori dello sport, che li aiuta chiaramente a essere più resilienti, perché questo loro sono, ed è un percorso perenne di crescita a mio giudizio.
Ecco, quali sono le figure che sono nel team di Insuperabili? Com'è che funziona? Cioè, io busso alla vostra porta e poi da lì che cosa succede?
Allora, il gruppo adesso si chiama Gruppo Paraplegici di Cino, di cui Insuperabile, come abbiamo detto, è la squadra di M-Bike. Niente, noi siamo un gruppo, un'associazione dove chiunque può diventare membro. Se una persona è portatrice di una disabilità che è legata un po' ai nostri scopi, che sono una paraplegia, una tetraplegia, una paresi, diventa un socio attivo, quindi... Diciamo che lo scopo della nostra associazione, sarò breve, è proprio quello di portare avanti 4 pilastri principali. Quindi, come ha detto Giulio prima, nel post ricovero la fondazione, il gruppo paraplegico svizzero, ha voluto creare l'associazione svizzera dei paraplegici proprio per dare tutto quell'iter di diciamo di recupero della persona nel post operatorio. Quindi l'associazione svizzera, con i suoi 26 club a livello svizzero, porta avanti queste attività in 4 ambiti principali, che sono le barriere architettoniche, quindi vanno nel domicilio della persona che deve tornare a casa a vedere se si può, attraverso la fondazione, finanziare la messa a norma o comunque l'accessibilità dell'abitazione, tutta la parte giuridica, che è la parte più importante al giorno d'oggi, quindi su quello che riguarda poi i diritti che loro hanno nell'ambito dell'assicurazione invalidità.
Perché anche lì, insomma, ci vuole il sostegno, perché immagino che sia abbastanza complicato.
È molto complicato. L'associazione svizzera mette a disposizione, abbiamo un pool di avvocati e giuristi che sono di sede a Bienne, ma abbiamo anche una filiale in Ticino mette a disposizione un know-how veramente molto importante per queste dinamiche, e tutti i soci che pagano la quota sociale di 50 franchi all'anno hanno accesso illimitato a questo tipo di consulenze. E questo va un po' nell'ottica anche dell'iniziativa sull'inclusione che è appena stata votata alcuni anni fa, proprio per l'autodeterminazione delle persone con disabilità. E il terzo punto, il terzo e quarto pilastro sono le attività culturali e le attività sportive, che l'associazione, attraverso i finanziamenti della Confederazione e dell'Associazione dei Paraplegici, porta avanti sul territorio. E quindi questo è quello che noi svolgiamo.
Quindi appunto non solo sport, nutrire il corpo, nutrire anche la mente.
Esattamente.
Quali sono le attività culturali che avete fatto ultimamente, o quelle che preferite? Come
oh, magari vi... lascio rispondere loro, però ne abbiamo fatte diverse, dalla visita al Palazzo Federale, abbiamo tutte le... Ditelo voi.
Ditemi. Dimmi. Oh, ben arrivato, sì certo, Serhat.
Ecco, buongiorno, mi chiamo Serhat, sono... tetraplegico da un bel po' di anni.
Da un bel po' di anni quanti sono?
Sono ben 27 anni adesso che sono in sedia a rotelle. Ho fatto la mia riabilitazione presso il centro paraplegici di Notteville. Una volta finito la riabilitazione ho conosciuto l'associazione, già c'era ai tempi, prima di appunto queste fusioni. Ho iniziato a fare già allora Sport per Tutti, che era Sant'Antonino in quegli anni lì, e lo Sport per Tutti era qualcosa di veramente, era ed è, lo è tuttora, di molto bello, anche non solo da un punto di vista agonistico, ma proprio il solo fatto di essere a contatto con delle persone che riportano problematiche simili, più gravi, meno gravi, e così, e il solo fatto di riuscire a fare delle attività sportive con delle differenze fra le capacità di ognuno di noi, ma riuscire a riportarle in un gioco, come potrebbe essere per esempio il volano, così, dove si cerca di trovare un punto comune, ci si diverte, si sta insieme, e quando si ritorna a casa, anche se non è agonistico, è qualcosa che si porta dentro qualcosa. A me piace soprattutto per il fatto di essere a contatto con altre persone, e l'aspetto sociale è tantissimo. A me ha dato tantissimo dopo il rientro a casa, che ero anche molto giovane lì, e mi permetteva di essere, ecco, mi permetteva di dimenticare che c'è di mezzo una sedia a rotelle.
È bellissimo quello che hai detto, lascerei quasi qualcosa di poetico.
Possiamo finire qua, esatto, è
perfetto.
Volevo solo dire anche...
Fermo lì, così teniamo un po' di suspense per il pubblico. Quindi se volete sapere l'altra parte poetica che ci regalerà Serhat questa mattina, continuate a seguirci. Se volete partecipare, fatelo. 076 321 11 13. Allora, Serhat, adesso noi abbiamo... Cioè, tu hai veramente alzato le aspettative, io te lo dico, quindi devi essere all'altezza. Quindi volevi dire che ti sei dimenticato della carrozzina anche grazie alle gite che fate.
Sì, oltre alla parte sportiva, il Insuperabili permette anche di fare eventi culturali. Volevo appunto dire solo un aneddoto, un ricordo che ho di quando siamo partiti da Lugano e col treno siamo andati a Berna a visitare la città e soprattutto Palazzo Federale, e che non avevo mai visto, anche la città di Berna non l'avevo mai vista, e siamo partiti un bel gruppo tutti lì davanti a Palazzo Federale a ridere, scherzare, e poi c'è stato Giorgio Fonio che ci ha fatto visitare il palazzo, abbiamo mangiato al suo interno, abbiamo potuto toccare con mano letteralmente il cuore della politica federale. Io l'ho trovato bellissimo, è stato un ricordo che mi porterò per tutta la vita. Anche le parti della città dove c'erano magari delle barriere, così c'eravamo tutti ad aiutarci l'un l'altro. E
voi riuscite anche a ridere, a metterci quella parte umoristica, vi prendete anche un po' in giro quando ci sono le barriere, Luciano? Dimmi.
Ma certamente, io sul fatto delle barriere sono molto, non ho molti dubbi, perché molte volte siamo noi che le accentuiamo, perché nella realtà non sono tanto non sono tanto, perché delle volte che possibile, si può marcare sulla propria disabilità, ecco. Perché dici voglio qui lo scalino, perché lì no, perché il parcheggio è lì, ma perché se io faccio 100 metri in più, se io ho una piccola difficoltà, uno solo scalino, mi giro intorno e dico scusi mi aiuti? Dov'è? Il problema è che cosa dobbiamo fare? Essere orgogliosi e dire no, non voglio aiuto di nessuno?
Anzi, è un modo anche per, come dire, per entrare in relazione, per conoscere gente nuova, cosa che a me piace. Ecco, aspetta, voglio salutare anche Antonio Milano, Tony il Guerriero. Ecco, voglio, perché ti chiamano tutti Tony il Guerriero, vero?
Antonio, infatti, non mi girerei neanche, che sono abituato.
Ma Tony il Guerriero tutto attaccato o Tony il Guerriero?
No, Tony...
cioè, Tony il nome e il Guerriero il cognome.
Sì, giusto. Okay. Vorrei un attimo chiudere parentesi di quello che stavo dicendo Luciano adesso, che io dal mio punto di vista, magari parlo per altri, non sono tanto d'accordo per le barriere architettoniche, perché se parliamo prima di inclusione, come parlava anche Alessandro, siamo anche noi persone che, passatemi il termine, che ogni tanto ci rendono la vita un po' difficile, perché c'è molta... tutta questa inclusione di cui si parla al giorno d'oggi sono tante volte le parole, ma poi i fatti sono tutt'altro, perciò... Esatto. Tante barriere, onestamente, ce le mettono anche certe persone che sono un po' superficiali, non so come chiamarli per usare dei termini molto, molto easy, però diciamo che...
Per essere gentile, insomma.
Sì. Tony, mi hai dato un assist, se posso approfittarne, faccio una marchettata ogni tanto quando riesco a farla. No, noi facciamo di solito, durante l'anno facciamo una quarantina di giornate di sensibilizzazione, sia nelle scuole, sia presso altre associazioni, quindi dei nostri ragazzi vanno e spiegano cos'è la paraplegia, come si arriva, gli incidenti, la prevenzione, e questo proprio per sensibilizzare i ragazzi di una fascia d'età tra gli 8 e i 14 anni, perché proprio lì che si fa la differenza, perché chiaramente chi è già cresciuto senza un po' questa idea di inclusione è difficile che sensibilizzi o sviluppi la sensibilità per magari essere un architetto domani e costruire, tenendo in considerazione chi ha visto magari uno dei nostri ragazzi e spiegargli che fa fatica a salire uno scalino, quindi quando costruirà avrà in mente questa immagine, ecco.
Esatto, sì, è così.
Sì, dipende, nel senso io un po' di tempo fa sono andata, perché faccio anche parte di un altro gruppo con il teatro inclusivo dove ci sono disabili, non sono andata a fare una giornata con i ragazzi, una signora, e c'è un ragazzo mi fa ma sei sulla sedia? Sì, sono sulla sedia, ma che cos'ha? Gli ho detto che cos'ho, cioè mi ha chiesto, sono curioso, quindi io ti dico quello che ho, non ho problemi, ed è stato bello l'impatto, perché lui mi guardava e diceva ah ok va bene, ok grazie, però sì è così oramai. È così, cioè nel senso vai nelle scuole, c'è cioè chi te lo chiede, chi ti guarda, però io preferisco quello che mi chiede che quello che sta lì mezz'ora a guardarmi, dice ah ok, e non dice niente.
Ecco, voi e avete voglia infatti di raccontare.
Ma nel senso io preferisco il bambino, il ragazzo, il giorno, cioè i bambini che sono diretti, ti dicono che cos'hai, non magari l'adulto che ti guarda mezz'ora e ti guarda storto e sotto voce.
Perché tu alla fine quel pregiudizio comunque lo percepisci,
esatto,
da fastidio.
Esatto, io lo percepisco,
no?
E poi magari c'è la mamma che dice ma no, dico guardi signore, io preferisco suo figlio sincero che mi chiede che cos'ho, che quello che mi guarda da lontano mezz'ora. Cioè io sono su questo, come dicevano gli altri, anche sulle barriere architettoniche, vero, ce ne sono purtroppo al giorno d'oggi, però io sono la prima che chiedo scusa, mi aiuti, non riesco, magari se non ho la sedia, ho quella manuale o quella elettrica che ho paura. Gli ho detto ascolta, mi puoi aiutare, ti metto tu davanti così io scendo e mi vedono, oppure magari se vedo qualcuno dico scusami il bottone dell'ascensore è troppo alto, mi schiaccio il quarto piano, e io sono la prima che chiedo, se uno mi vuole mi aiuta, se non mi vuole non mi aiuta e mi arrangio.
Certo, ma c'è anche chi dice di no quando chiedete aiuto?
Sì, secondo me sì, purtroppo sì.
Ma vero?
Sì.
Ma voi non lo so come, ma comunque io rimango sempre un po' stupita, cioè che uno riesca anche a dire di no. Tony il Guerriero non abbiamo detto, però perché è il Guerriero? Ma il tuo temperamento lo si percepisce già.
Ma sinceramente il Guerriero è una storia lunga che non basterebbe tutta la trasmissione.
Fa niente, ma noi facciamo la sintesi.
No, ma
Tony,
essendo molto breve, allora il soprannome non me lo sono dato io. Io parto un attimo di anni fa. Io sono nato come atleta e magari dico morirò, spero, da atleta, perché quello che so fare, c'è più che altro la mentalità. Sono stato un ciclista professionista normodotato. E in quegli anni lì, quando ero ancora ragazzino, c'era un signore che aveva visto questo mio carattere, che alla fine mi sono portato dietro. Carattere in che senso? il guerriero un po', il mio motto è: la vita è una battaglia, un vero guerriero deve sempre combattere. Questo motto tanti penso che è nato da quando sono in carrozzina.
Da quanti anni?
14 anni adesso. Però io, a differenza che si pensa anche a Notville, prende la clinica, le statistiche, oggi si pensa che la maggior parte delle persone che sono in carrozzina sono causate da incidenti. Se vogliamo essere onesti, oggi le statistiche dicono più del 50% sono malattie e l'altra parte sono incidenti. Giusto,
Alessandro? Ah, 50 e 50 quindi,
anzi,
più o meno.
Quasi più le malattie attualmente che gli incidenti.
E queste le persone non...
Questo è anche frutto della prevenzione. Il casco in moto, il casco in bici, quindi...
E da me, chiaro, penso sempre, visto che ho corso in bici, automaticamente sono in carrozzina. Io invece ho una grave distrofia muscolare, che comunque è un'altra forma di disabilità. Ognuno ha i suoi problemi, poi ogni disabilità, pure se sulla carta è la stessa, sono comunque differenti uno dall'altro.
Siamo tutti pezzi unici, quindi anche quando la vita ci dà delle prove, sono delle prove uniche, ognuno diverso dall'altro.
E il mio soprannome è nato da lì, proprio per la mia mentalità, come... affronto. Poi io, se faccio un po' di un recap di anni passati, io parlo per me, mi sto rendendo conto che dico una cosa un po' molto profonda, almeno da come la vivo io a oggi ho capito il mio senso della vita, cioè io ho capito cosa ho fatto 10 anni fa e oggi faccio la dico così perché sono in carrozzina, cioè io penso che ognuno di noi ha un po' la vita un po' segnata, una missione, ecco. Io, per quello che mi riguarda, ho capito il valore, il senso che ho anche in questa situazione e quello che riesco ancora a fare per il prossimo. Io parlo di mia esperienza perché mi capita spesso, questo per me è una forma di rispetto e anche di responsabilità, di poter, tutti di noi possiamo aiutare il prossimo, ognuno però lo fa a modo suo. Io, per le mie esperienze, sto vedendo che riesco a aiutare tante persone nel modo come loro pretendono, vedo che io riesco, cioè riescono a capire le doti che io ho o si aprono con me e di conseguenza, senza troppi giri parole, io riesco a dare una mano a loro dimostrando in primis come faccio io le cose, perché io tutti i giorni, comunque con la mia patologia, devo superare 1000 ostacoli e affrontarli, cioè è facile parlare e poi non farlo. E di conseguenza questo le persone lo vedono e di conseguenza posso realmente dare a loro una mano. E ho capito un po' la mia missione in questo caso qui.
È una grande fortuna questa di capire la propria missione. Intanto sono le 11.
Diamoci una mano.
Ben ritrovati per la seconda parte di Diamoci una mano. Quest'oggi abbiamo Insuperabili.ch come ospiti, ci stanno davvero regalando dei momenti di riflessione, di profondità, ma anche di leggerezza e di grande speranza. Vorrei farvi ascoltare un estratto di un documentario che racconta la nascita del movimento paralimpico ideato dal medico Ludwig Guttmann in Inghilterra dopo la Seconda Guerra Mondiale come terapia riabilitativa per i veterani con lesioni spinali. È un potente documentario che esplora l'evoluzione dei giochi paralimpici trasformati da una piccola competizione per reduci di guerra a uno degli eventi sportivi globali più grandi e seguiti. Il film intreccia immagini di repertorio, interviste intime a 9 atleti d'elite, tra cui Bebe Vio, molto famosa, Johnny Pitchcock. Allora, vorrei farvi ascoltare questo estratto di A Rising Phoenix, la storia delle Paralimpiadi, che trovate su Netflix.
Il mio era Fenice Radiosa, perché la fenice può vivere, morire, bruciare e rivivere.
C'è una energia straordinaria in questo stadio.
In posizione, pronti?
Abbiamo vissuto qualcosa che non ci ha permesso di avere successo.
Ma se ogni giorno pensi perché io, non andrai da nessuna parte.
Quando ho visto come lo sport viene accettato da queste persone,
volevamo cambiare il modo in cui le persone vedevano i disabili.
Non esiste nient'altro al mondo che possa farti riemergere dall'abisso come lo sport.
Nel momento in cui mi sono seduta su quella carrozzina da corsa, ho capito che era fatta apposta per me.
L'allenatore mi ha detto: vedo del talento in te.
Non riuscirei mai a farne più di 100.
troppo scontro con un avversario è come un piccolo incidente d'auto.
C'erano soldi. Tutti sanno che i soldi servono.
Volevano annullare le Paralimpiadi per mancanza di fondi.
Se non si fossero tenuti, sarebbe stata la nostra fine.
D'accordo, combatterò. Le Paralimpiadi sono qualcosa di magico.
La sensazione di far parte di qualcosa di più grande di te è incredibile.
Perché non ci scordiamo che si può cambiare una vita sulla pista, ma anche sugli spalti.
La vita è una lotta. Noi cerchiamo di salvare il mondo.
Perché crediamo di far parte di un quadro molto più grande.
Tony il Guerriero, visto che tu sei un atleta paralimpico, vero?
Sì. Io sono un po' la pecora nera nel nostro gruppo a livello agonistico, perché io faccio atletica leggera, non faccio impaico. Ho fatto ciclismo 20 anni, non ho nuotato, e faccio atletica leggera con la carrozzina da corsa, che incuriosisce tante persone perché è totalmente un'altra cosa, un altro veicolo, devi allenarti diversamente e lo muovi diversamente, cioè praticamente io spingo con le mie braccia direttamente sulle ruote posteriori direttamente e trasmetto la potenza e la forza direttamente sulle ruote. C'ho due ruote, diciamo, più grandi dietro e una ruota più piccola davanti, e va però sotto atletica leggera, cioè tutto quello che sono le discipline dell'atletica leggera, atletica leggera, noi li facciamo in carrozzina da corsa. Poi a base diciamo a base le discipline che sono poi le proprie, ecco. Io fondamentalmente mi concentro sulle distanze lunghe, maratone e mezze maratone.
Ecco, il titolo di questo documentario che vi consiglio su Netflix fa riferimento appunto alla Fenice, che è una metafora della capacità di rialzarsi dalle proprie ceneri dopo eventi drammatici e dare un senso. Vi chiedo, è quella la chiave poi per la libertà, riuscire a dare un senso alla propria condizione, Iele?
Sì, è quella la chiave.
È quella la chiave. Tu sei... Quanto ci hai messo per trovare il tuo senso?
Il mio senso? Ci ho messo abbastanza, Clary.
Parliamo di anni?
Sì.
Sì?
Sì.
Joël, anche per te così?
Più o meno sì, più o meno sono d'accordo anch'io con lei, quello che ha appena detto. Sì, più o meno sì.
Qual è lo strumento che fa la differenza per trovare un senso e dare un significato alla propria condizione?
Secondo me non si ha tanto scelta, la vita è una, preziosa, e alla fine se non la trovi la devi andare a cercare, il senso, il mio punto di vista. E dalle mie esperienze io il senso posso dire averlo trovato, ma forse neanche ancora, perché ogni giorno scopro qualcosa di nuovo e vai avanti così. È un po' un'avventura, secondo me la vita è anche questo. Perciò...
Giulio, anche per te è così?
Ma sicuramente mi è piaciuto molto sentire il discorso del prossimo. Sicuramente quando ti trovi nella tua situazione, che per te è normale evidentemente, quindi ti trovi a vivere una condizione che è di 50 centimetri più basso rispetto a quello che era la tua normalità, e quando vedono effettivamente che riesci a fare tanto sport, riesci anche a lavorare, riesci a fare tante cose, ecco, effettivamente dà un messaggio al prossimo, ecco, che ti vede. Io me ne accorgo più che altro anche parlando con le persone che mi dicono: ma cioè, tu mi dai lo stimolo, cioè, okay. Ecco, a me non sembra evidentemente, quindi noi siamo delle persone che non è che per forza lo facciamo per dimostrare qualcosa agli altri, innanzitutto lo facciamo perché comunque ci serve effettivamente per stare bene, ma parlo anche della situazione proprio fisica, ecco. Quindi se io smetto di allenarmi per 10 giorni aumentano gli spasmi, aumentano i dolori, insomma, ecco, diventa anche chiaramente quello un aspetto. Però, ecco, ritornando alla domanda, ecco, il senso può essere proprio anche quello, proprio come una missione evidentemente, proprio quella di attraverso proprio la tua forza, la tua energia, ecco, di dare anche un messaggio al prossimo per dire: è possibile un'altra vita. E non dico non lamentarci della vita, perché ognuno, lo dicevi anche bene tu prima, non è che ognuno ha la sua storia, ecco, ognuno deve vivere la sua storia. Quindi io penso a tutte le persone che conosco, cioè ci sono persone tristi che magari non hanno avuto, tra virgolette, la fortuna, in questo caso dico fortuna, la fortuna di aver avuto un problema di salute così grave, ecco, e io trovarsi nel letto e dire: da che parte vuoi stare a soffrire e lamentarti, oppure soffrire e gioire. Ecco, io ho scelto la seconda, ho scelto di gioire. Quindi, diciamo, sono degli elementi che effettivamente possono permettere alle persone di dire: io comunque, nonostante tutto, ho fatto un passo, non vuol dire il passo di non aver difficoltà. Quello penso che sia centrale come aspetto. Bisogna effettivamente sapere gioire malgrado tutto quello che comunque ti comporta la disabilità. Questo penso che sia un messaggio forte che vivo io personalmente, ma che vivono chiaramente anche chi è mio prossimo e vicino.
Se Luciano, sì, Ale.
Se posso semplicemente prendere l'assist di Giulio su quello che ha appena detto, spesso chiedono anche a noi, che come attività di volontariato siamo vicini a queste realtà, a queste associazioni, perché lo facciamo, e questa è la risposta, perché quello che ha appena detto Giulio è quello che arriva come un'onda addosso a una persona che si involve all'interno di queste associazioni, quindi per quello che è sempre più quello che ricevi che quello che dai alla fine come attività di volontariato, e per questo anche qui faccio un auspicio a tutti di spendervi per il volontariato, che è molto importante, e come ho detto benissimo Giulio, quello che ricevete è sempre proporzionalmente molto molto più importante di quello che date.
È quasi un atto di egoismo dare, no? Perché tu sai che quando dai in realtà poi ricevi molto di più, Tony.
Sì, io voglio anche
egoismo positivo, ovviamente, sì, perché è un'accezione positiva.
Quello che ha detto Giulio, anche Alessandro, cioè è da ringraziare le associazioni come adesso l'Insuperabile, il gruppo Prevenzione Ticino, che ci danno mano, ma per quale motivo? Come ha detto prima Giulio, tante volte capita anche a me, non abbiamo voglia magari di allenarci o fare attività fisica perché siamo stanchi, però come dice lui, noi non è che lo facciamo solo perché ci piace e diverte, ci ha salvato e ci continua a salvare la vita. Però io continuo a dire che tutte le persone che ci fanno i complimenti, a me fa anche piacere, magari parlo per tutti, però stiamo speculando su una situazione che tutte le persone in giro si possono ritrovare da un momento all'altro, veramente da un momento all'altro, i più piccoli, i più grandi, in una situazione del genere, e sembra che tante persone pensano che tanto non succederà mai, e un po' me questo un po' preoccupa, perché poi abbiamo una responsabilità noi, come se noi saremmo supereroi, non, almeno io non mi sento tale. Abbiamo una responsabilità, però penso che le altre persone che stanno bene dovrebbero farsi comunque un esame di coscienza e dire: ma se succederebbe a me? Perché io poi sento tante persone che mi dicono o ci dicono: io non ce la farei al posto tuo. E io spesso rispondo: non lo puoi dire adesso, non hai scelta. E sinceramente mi sembra tante volte un po' un paradosso di questi discorsi.
Enrico Varsi, qua c'è un altro tema che appunto abbiamo un po' toccato prima, il destino, il fato, c'è un destino, c'è un fato.
Quante ore abbiamo?
Guarda, non ne va. Io ve lo allora dico, dovete almeno tornare almeno ancora un paio di volte, perché ci sono talmente tanti. Io sono molto emozionata oggi.
Sì, 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 sono d'accordo.
Ci date davvero un grande regalo, è una bella opportunità questa mattina.
La prima sensazione che a me viene è di essere in un momento in cui ho molto più da imparare di quello che ho da dare, innanzitutto. Anche perché anch'io faccio una professione di aiuto, ma parlavamo di aiuto prima, della disposizione all'aiuto, che non è soltanto un habitus, potremmo dire, professionale, no? È anche un modo di essere, insomma. Il riferimento al fatto è che mi piace molto, è una distinzione che fa una psicoanalista americana che si chiama Atlas, quindi anche un nome particolare, che dice che c'è una differenza tra fatto e destino, no? Il fatto è quello che ci arriva, che noi non possiamo o soprattutto non vogliamo poi controllare. Il destino invece è la reazione quando arriva il fatto, nella quale noi diventiamo parte attiva, no? Che è un po' quello che stiamo dicendo qua. Ora, detto in questo modo può sembrare anche molto semplificatorio, in realtà è molto impegnativo, è molto faticoso, sono d'accordo con quello che dice Tony, tu non sai prima se ti capita qualche fatto quale sarà la tua capacità.
E non ti puoi abituare, non ti puoi imparare a questo.
Assolutamente, cioè lo vivi in presa diretta, no? È quella costruzione, quella scelta che volta per volta si fa di fronte alla propria esistenza, di andare in una direzione piuttosto che in un'altra. Luciano però diceva prima una cosa importante sulle emozioni, la paura, quando si parlava, no? La paura può diventare un'alleata. Credo che questo valga per tutte le emozioni, per tutti gli stati emotivi, soprattutto per quelli che noi generalmente connotiamo come negativi, no? Ecco, trasformare quello in uno strumento che ci aiuta a passare dal fatto al destino, no? Poi altro tema che voi avete toccato che è straordinario è quello della ricerca di senso. Questo in realtà comune a tutti. ciascuno si trova confrontato con la difficoltà di dare senso alla propria esistenza in base alle condizioni in cui si trova. Alcune possono essere più strettamente fisiche, altre possono essere mentali, per esempio, no? Ma riuscire a capire attraverso quali strumenti poter dare senso alla propria vita in realtà è come vincere la lotteria. In genere una delle strade importanti è quella di riuscire a guardare autenticamente dentro se stessi. E qua c'è l'altro tema della barriera mentale, no? Alessandro all'inizio proprio della puntata ha detto le barriere sono più mentali quasi che fisiche. Ci sono anche quelle fisiche, a dir la verità, e sarebbe bene che la comunità lavorasse sempre di più in quella direzione, eh? Quindi passare dalle parole ai fatti è un must, direi.
Io dico spesso che la disabilità di diverse persone nella testa e il cervello, che sì, noi che l'abbiamo fisico, perché ci sono veramente delle cose, tantotte delle parole, delle situazioni assurde. Io lo dico proprio, per me lì è disabile nel cervello, con tutto rispetto lo dico.
Tu quando vedi quelle persone lì dici guarda la mia disabilità non si vede, cioè scusa, la mia disabilità si vede, la tua non si vede, ma è molto più grande della mia.
Io lo dico sinceramente, ecco. Chi mi conosce lo sa, io queste parole non le uso.
Vabbè, no, io non dovrei dire queste cose. Comunque, se volete partecipare alla discussione, fatelo. Ci ha scritto anche Piero, che è molto bello ascoltarvi questa mattina, che insomma parlate di traguardi, di superamento di se stessi, e lui ci racconta che l'estate scorsa è stato fatto il Cammino di Santiago, ha incontrato, ha conosciuto un ragazzo paraplegico, camminava su delle stampelle, insomma ce l'ha fatta, perché proprio i limiti talvolta aumentano il coraggio e la voglia di fare, e questo non tanto per dimostrarlo agli altri, ma per dimostrare a se stessi che talvolta cambia la forma ma non poi il senso. Partecipate 076 321 1113. Arrivano tanti messaggi questa mattina allo 076 321 1113. Ci scrive Cristina: ho avuto la fortuna di conoscere e incontrare gli insuperabili durante un percorso di reinserimento professionale, argomento sensibile. Grazie a Giulio e Giampaolo, questo percorso è stata un'esperienza di vita per un'azienda e i suoi collaboratori, nonché colleghi. Alcuni di noi da questa esperienza sono cresciuti come individui, diventati amici e accompagnatori. Grazie, grazie ragazzi, grazie della trasmissione. Un abbraccio anche a te, Cristina, grazie mille per averci scritto. Luciano, volevi appunto, perché qua, anche se va la musica, noi continuiamo, no? Il discorso, abbiamo voglia di condividere, di scambiarci idee, eccetera. Volevi ricollegarti a quello che stavamo dicendo prima, Luciano?
Parlando dell'asta, no? Io penso che ognuno di noi, no, ha la predisposizione di arrivare a un obiettivo, cioè la difficoltà, no? Abbiamo un obiettivo, raggiunto quell'obiettivo, se è semplice, non è che si ci rende tanto felici, tanti contenti, non abbiamo... Più alziamo l'asta e più diventa più faticoso, per rende più felici.
E certo, di solito quando la cosa è più difficile, ecco perché noi, dà anche più soddisfazione.
Ecco, anche noi abbiamo, voglio dirti, anche noi abbiamo queste predisposizioni, ma la parte fondamentale di tutti è prendere consapevolezza. La consapevolezza, ma di tutti, indipendentemente da tutti, la consapevolezza di non di come ci poniamo, ma effettivamente cosa siamo.
Parlavamo di barriere mentali comunque anche dall'inizio, ricovarsi è qualcosa di fisiologico.
Sì, perché noi in realtà, allora, il nostro cervello funziona per ridurre investimento energetico, quindi vede alcuni elementi e cerca di trarre conclusioni. Facendo questo tante volte sbaglia inevitabilmente, no? Cioè si basa su pregiudizi. Se io ho già vissuto una certa esperienza, penso che quell'esperienza si ripeta uguale, o riconosco quel tipo di esperienza e l'attribuisco magari a qualcun altro, e questo riduce la mia capacità di ascolto dell'altro, di comprensione dell'altro, delle specificità, individualità di ciascuno di noi, no? Nel caso che stiamo dicendo, questo porta a delle barriere che sono prima di tutto barriere mentali, cioè come se ci fosse in qualche modo un filtro attraverso cui alcune persone guardano la realtà, e la guardano attraverso un filtro che è un condizionamento. L'invito è: toglietelo temporaneamente, non deve essere, uno può mettere da parte le proprie idee, i propri pregiudizi, i propri vissuti, come se fosse metterli in quarantena. Non vuol dire cambiare il modo di essere, ma dire provo a capire, a vedere da un altro punto di vista, e capire se nell'incontro che ho con questa persona, immagino per esempio gli esempi che voi facevate prima anche di incontri fuori dal contesto, no, dell'associazione, capire se da lì posso imparare qualcosa, posso vedere il mondo da un altro punto di vista. E torniamo al discorso iniziale: se io riesco a vederlo da un altro punto di vista, sono più ricco. Bertrand Russell diceva: se a me non piace la fragola, non è un problema, non mi piace la fragola, ma se mi piace la fragola, l'anguria e tutto il resto, io non sono meglio di un altro, sono semplicemente più ricco. No, non è una cosa di giudizio, quindi riuscire a vedere tanti, avere tanti punti di vista non necessariamente ci rende migliori in un senso morale, ma ci rende sicuramente più ricchi e quindi anche più capaci di entrare in sintonia con le altre persone e forse anche di ricevere quello stesso sguardo nei nostri confronti, quindi è qualcosa che ci fa bene oltre a far bene agli altri. Questo è il modo, secondo me, di abbattere le barriere mentali, no, di cui parlavamo.
Abbiamo una telefonata, Giampaolo Donghi.
Buongiorno.
Ci senti, Giampaolo? Buongiorno.
Detto bonbon.
Detto bonbon, Ale, come mai?
Lui è il bonbon.
Vogliamo sapere perché adesso.
Perché lui è buono come il pane, quindi è il nostro bonbon.
Ah, di che cosa si occupa Giampaolo Donghi, oltre a essere buono come il pane?
Giampaolo è il rappresentante in Ticino dell'Associazione Svizzera dei Paraplegici, quindi lui è il peer, così si chiama la sua funzione, quindi lui è quello che prende contatto quando c'è una persona che viene dal Ticino che ha magari un incidente e va a Hauteville. Lui è il primo contatto che poi fa da trade union nel post-operatorio per reinserirlo, attraverso poi anche la nostra associazione, nella vita sociale a casa.
Giampaolo?
Esatto, confermo perfettamente quello che è stato detto da Alessandro. È giusto, dalla prima fase appunto incontro già i pazienti nella clinica e dopodiché cercherò di farli dirottare, diciamo, dentro il nostro gruppo paraplegici. Così naturalmente chi ne avrà le possibilità, chi avrà voglia, eccetera. Ecco.
Giampaolo, quanto insomma, sono da quanti anni tu collabori con e da quanti anni ti occupi di queste tematiche?
Da quanti anni? Allora io ho avuto l'incidente nel 92 e poi questa funzione l'ho presa nel 2008, nel gennaio 2008, quindi fino ad oggi sono attivo per questa cosa qua.
Cosa hai visto di cambiamenti o i primi due grandi cambiamenti che hai visto nel corso degli anni, sia come approccio sia come possibilità?
Diciamo che grazie a alle conoscenze anche a Hauteville e tutto quanto, sicuramente c'è stato un grande progresso, miglioramento, e anche per tante persone che magari prima non potevano fare certe attività sportive, oggigiorno possono farle in maniera più semplice e significativa. Poi c'è molta inclusione, c'è molta più possibilità di essere integrati e inclusivi, insomma, dentro nella società, e quindi tutte cose importantissime.
Allora Giampaolo, so che oggi voi siete ad un corso, quindi grazie per aver partecipato. La discussione qui a Diamoci una Mano è molto viva oggi, è molto molto preziosa. Bene, davvero. Allora organizzeremo ancora un'altra puntata nella nuova stagione, così potrai essere presente anche tu, Giampaolo, in studio.
Certo, sono qua anche con Teodosio, che è qui con me appunto a fare questo corso, e sono degli aggiornamenti che facciamo per lo sport di monitori, e quindi oggi purtroppo è capitato per questa data.
Ma grazie comunque per aver partecipato al telefono, grazie Giampaolo.
Grazie a voi,
buon lavoro.
Buona continuazione.
Grazie
a tutti. Ciao,
volevi dire qualcosa?
No, magari in coda. Ci tenevo a dire che quest'anno è venuto a mancare il professor Guido Zech, che è il fondatore, se volete, della struttura del gruppo di paraplegici di Hauteville, che come iniziativa privata 70 anni fa ha portato avanti l'idea di sviluppare questo centro polispecialistico a Hauteville, dove curare più che le paraplegie le persone. E infatti se volete fare una visita a Hauteville, tra cui il direttore dell'ospedale è ticinese, Luca Ielmoni, che saluto, lui è sempre disposto a far vedere la struttura a chi è interessato, proprio perché si vede proprio questo valore della cura della persona all'interno della struttura, e vale la pena visitarla.
Allora, è arrivato un messaggio. Buongiorno a voi tutti. Una persona presente alla trasmissione nomina come ragazzi questi adulti e le loro forze o difficoltà. Personalmente mi dà molto fastidio, questa non è una barriera. Sono un'educatrice sociale ora in pensione. Vorrei chiedere ai vostri ospiti se a loro questa cosa tocca oppure non la notano. Grazie, grazie e complimenti alla vostra vita. Ditemi, ragazzi, rispondete voi. Giulio.
Boh, non so cosa dire. Comunque, allora, noi ci chiamano tutti ragazzi, effettivamente, forse è un termine che effettivamente ci accomuna, ma in realtà più che a noi, penso a tutti.
Quindi, ma a me piace se io spero che ancora a 80 anni mi chiamino ragazza. Posso dirvi la verità? Cioè, nel senso, io la trovo
ma
una cosa affettuosa.
Mi sembra anche una cosa molto tipica nello sport, soprattutto. Credo che sia quello, no?
Il è un termine anche sportivo,
comune,
di team, di squadra, i nostri, sì, infatti, ragazzi.
Sì, è legato, non penso, un po' alla... Dimmi.
Non sono riuscito a capire perché questa cosa dovrebbe essere un problema, anzi io la penso esattamente come te, Clarissa.
Io userei anche il termine fratelli e sorelle, ma forse magari ci etichettano che siamo un po' troppo religiosi.
Forse.
Però di fatto, ragazzi, è un modo,
ma è bello, affettuoso,
proprio il concetto di gruppo, di coesione, di unione.
Poi ditemi, come si dice in francese, cioè se le tocca fare la musica, nel senso che fondamentalmente è come io dico qualche cosa, no? Posso dire anche una bella parola con un tono negativo e di disprezzo, posso dire una cosa magari che potrebbe essere non un termine con un'accezione positiva, ma dirla con tutto l'amore del mondo, cioè quella è la differenza, Enrico.
Sì, sì, è tutta questione di intenzione, intenzionalità. È vero che dobbiamo anche lavorare sul linguaggio, per carità, perché l'estensione dei confini, che è, insomma, l'alternativa all'inclusione, se vogliamo, l'inclusione è fatta anche di quello, no? Però è anche molto importante pensare che l'uso di un certo linguaggio è sempre contestualizzato. Il clima che noi stiamo respirando qua mi sembra assolutamente non un clima giudicante né un clima che esclude, no? Ma mi dà l'impressione che ci sia comprensione anche senza bisogno di parole.
Non so, magari si intendeva, io posso pensare che tante volte sembra che noi non mi piace neanche parlare tanto di noi e voi, perché sinceramente mi sembra anche un po' ridicolo, però come se saremmo una categoria a parte o se dovremmo essere più tutelati, non lo so, magari in questo sinceramente protetti, non lo so come dire, sinceramente.
Beh, direi che la risposta è stata chiarissima. Esatto. E quindi diamo spazio invece adesso alla musica. Se volete comunque partecipare alla discussione questa mattina, bella, proprio bellissima, sta volando il tempo. 076 321 1113. È arrivata un'altra domanda allo 076 321 1113. Quanti personaggi del calibro di Alex Zanardi o Bebe Vio, con la loro ironia unita ad una grande forza di volontà, sono riusciti a cambiare la visione della società rispetto al mondo paraolimpico e anche rispetto a insomma, una difficoltà, una disabilità? Hanno ispirato, Giulio, non lo so, Luciano?
Per quanto riguarda Alex, io ho avuto la fortuna di conoscerlo di persona, no? E di gareggiare. Anche Alex era questa la sua predisposizione, di basarsi su quello che abbiamo, non su quello che abbiamo. Ecco. E qual era il loro punto? Per me Zanardi ha fatto per me l'unica parola che ha detto sono i 5 secondi, no? Era in una gara, parliamo della Paralimpiadi, no? Ed erano 3 o 4 atleti, no? Lui era convinto di aver dato già tutto, dice ok, ormai me la sono giocato, ho perso, no? In volata. Ha cercato di contare quei 5 secondi, quei 5 secondi gli hanno fatto vincere la medaglia d'oro. Ecco che cosa vuol dire anche 2 secondi, no? Di quella determinazione, di quella forza, più che tutto abbiamo, e di trovare quella determinazione, no? Di poter fare un passettino più dell'altro, un secondo più dell'altro. E tutti noi abbiamo questa forza, tutti noi.
E avete anche questa capacità di metterci quello spirito, quell'ironia che alleggerisce anche tutto. No, Luciano, ditemi.
Guarda, più di tutto sono io in compagnia che prendo un po' in giro tutti, no? Ora, per esempio, ti dico la verità, in una, abbiamo fatto una gara internazionale e sono andato a dire proprio, ho scritto sulle tre, dici guarda, mettiamo da parte Claudio che è il più veloce che abbiamo in gara, che è il punto di riferimento, ho detto guarda, si cambia tutto perché è diventato Giulio la nostra punta di diamante, ecco cerchiamo di sdrammazzettare tutto, perché lo sport è una cosa, ma che ben venga, ma la vita è molto di più.
E certo,
perché prima o poi lo sport finisce, la vita continua e noi dobbiamo trovare sempre degli hobby, dobbiamo sempre trovare, occupare quel tempo, perché il tempo non ci viene mai restituito, eh?
È vero.
Ah, magari si posso aggiungere una cosa veloce su Alex Zanardi, che adesso Zanardi ha fatto un'altra cosa straordinaria nell'handbike, che è quella, oltre di portare una grande visibilità nello sport, e lo si può vedere anche magari, guardare anche gli sponsor che aveva lui effettivamente di grande livello, ma ha portato anche poi anche una collaborazione con un'altra ditta italiana per la costruzione anche di una bici, di una handbike, che tra l'altro appunto è quella che io utilizzo, per esempio. Quindi già a me, per esempio, sapere che ecco, è stato lui il promotore anche attraverso chiaramente poi l'ingegneria, se si può dire, magari da Dallara, che è un marchio importantissimo a livello internazionale, soprattutto nel campo dell'automobile. Ecco, lui ha creato proprio grazie alla consapevolezza di avere comunque questa forza di voler creare qualcosa di nuovo, e questo è un po' il suo stile evidentemente. Ecco, sapere che c'era lui chiaramente quando è morto, ecco, chiaramente ecco, è stato un momento forte anche per noi, perché è chiaro che ha portato un altro livello a livello all'handbike. Questo sicuramente è un aspetto, e anche l'ingegnere, un ingegnere che ho conosciuto a livello appunto della Dallara, ecco, chiaro, si sente proprio questa passione che si è creata. Quindi quando parlavo di Alex Zanardi non si sapeva ancora com'era dopo l'ultimo, il secondo incidente, ecco, vedevano le lacrime agli occhi con chi parlavo, ecco, perché evidentemente ha lasciato il segno, una persona che ha lasciato molto il segno.
Se posso sull'ironia ancora, secondo me l'ironia è un po' anche una difesa, almeno io tante volte la uso come autodifesa, perché se io ho di fronte delle persone, diciamo normali, non mi piace chiamare, però per distinguere, c'è ormai che siamo nel tema, spesso io divento ancora più autoironico, metto proprio agio la persona che ho davanti e dopo funziona tutto da solo. Se no spesso ti trovi la persona davanti che non... sembra che non ci capiamo, sì, sembra che parliamo due lingue diverse e diventa un casino, perciò alla fine essere ironici aiuta anche in questo.
Joelle, anche tu sei così?
Io sì, sono d'accordo con quello che hai detto, sono super d'accordo.
Anche a te piace fare dell'ironia, prendersi un po' in giro?
Sì, sì, mi piace ogni tanto. Facciamo anche tra di noi a ginnastica.
Sì.
Fate dell'ironia
ogni tanto,
a ginnastica?
Sì,
assolutamente. Quali sono gli scherzi, l'ironia? Cos'è che prendete in giro? Com'è che vi prendete in giro?
Capita, per esempio, adesso racconto così un aneddoto. Quando a lunedì facciamo gli allenamenti, facciamo degli esercizi di riscaldamento dove ci mettiamo in cerchio e facciamo delle tipologie di passaggi con dei palloni leggeri o pesanti, e capita di tanto in tanto che magari il Giampaolo, nel lanciare la palla verso la Katia, sapendo i limiti che ha, la prende in giro e dice insomma non sei presente o non lo so, lo sa benissimo che se glielo lancio in un determinato modo
non la prenderà mai,
ma lui lo stesso ci mette del suo, e tutti gli altri ci mettiamo dietro, e questo crea veramente un ambiente molto caldo, molto... come se, come ho detto
famiglia,
prima,
non
ci fosse alcun tipo di barriera né nel prendersi in giro né nel svolgere questa attività in questa maniera, e questo è il bello anche della...
Però,
Katia, quindi insomma ti prendono in giro, ti lanciano la palla lontano?
Sì.
Però tu non te la prendi mai?
No. Perché le conosco bene, allora...
Ci conosciamo tutti molto bene.
Esatto.
Però c'è da dire... su questo noi ci prendiamo in giro, virgolette, ci conosciamo ogni tanto, però comunque non vuol dire che la prendiamo sotto mano, o che altre persone tante volte si possono permettere, perché comunque si può portare anche una sensibilità di una persona, non vuol dire che se lo fai con me lo puoi fare anche con Giulio o
certo,
con qualcuno. Cioè anche lì tante volte trovi persone che poi tendono a esagerare, o poi magari ti fanno passare per vittima e dicono ma te la prendi per niente.
Ah no,
io
quello non va bene.
Vale anche per una persona, diciamo, normototata, che la sensibilità ha un limite.
Assolutamente, probabilmente a ricovarsi questo va in base appunto a conoscersi, e tu lo senti quando una persona scherza anche lì, comunque con un rispetto e non per ferire, no?
Sì.
Lo senti quella differenza?
Credo che sia proprio il punto del tema del rispetto, che alla fine è quella capacità di, come dire, riconoscere l'unicità dell'altro, no? Il rispetto è quello, non è tanto le azioni, lo scherzo, l'uso di un linguaggio, ma è soprattutto avere molto in chiaro che hai davanti a te una persona, e questo vale per ciascuno di noi, e quindi è dato ed è richiesto lo stesso rispetto, no? Hai davanti a te una persona con tutte le sue caratteristiche, che sono caratteristiche di unicità, per cui una persona può essere in un certo momento molto triste e non devo essere io a giudicare se quella tristezza è legittima o non è legittima. Io prima di tutto la devo accogliere, se voglio entrare in questa relazione che stiamo dicendo. Poi una volta che l'ho accolta vuol dire allora ti sto comprendendo, allora possiamo parlare su un dialogo e su un piano anche più profondo. Se no sono frasi fatte, assolutamente.
Possiamo dire che voi siete grandi? Siamo tutti grandi come canta Neck. Allora, nel team una figura anche molto importante, la figura del Jolly, che corrisponde al nome di Silvio Cusini, esperto anche di calcio balilla, ma soprattutto di raccolta di gadget in giro. È vero, Silvio?
Sì, io sono Pier Silvio Cusini, abito Lugano e tutte le società mi chiamano per raccogliere i premi, per aiutarle tutti. In dicembre dell'anno scorso il mio presidente Walter mi ha domandato se facevano una lotteria, ci penso io, e ho raccolto quasi 4.000 franchi di premi.
Sì. Ma raccoglie anche non solo soldi ma gadget,
no,
vero?
No, gadget, premi proprio per la tombola, cesti di frutta, fiori, maglie e tutte quelle cose lì.
Qual è il gadget che sei riuscito a recuperare che ti ha dato maggiore soddisfazione?
È la maglia del Botani, che l'abbiamo messa all'asta, è andata, se non sbaglio, a 350 franchi.
Ah, però
sì, è vero.
Molto bene, adesso cercherò oggi, prima che andate via, di trovare magari qualche gadget da darti, Silvio.
Grazie.
So che ci tieni.
E senza offendere nessuno, c'era anche la maglietta del HC Lugano.
Anche dell'Hoc del Lugano, anche c'era, sì, che è andata...
260
è andata.
Ah,
sì.
Insomma,
col bastone e il disco.
Tutto sì, giusto, tutto, mi sembra sì, corretto. Il set completo.
Sì.
Adesso io devo dirvi, è arrivata una domanda impegnativa che fa Renata e che vi chiede che se, insomma, c'è tanta sofferenza anche, no? Perché è un percorso, come tu, insomma, la vita è fatta di sofferenza. La domanda è, ma questa sofferenza vale la pena?
Sì.
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 Sì. Sì.
Sì.
Sì. Sì, certamente.
Ma sì, sì. Ma
avete risposto
sì, ma
tutti
poi,
all'unanimità.
Ripeto,
sì,
come ho detto prima, non c'è altra scelta, cioè cosa fai se no?
Sì, non esatto, vivi, cioè l'unica alternativa per non soffrire è non vivere praticamente.
Sì. Sì.
Però peccato perché la vita è bella.
Però io non capisco perché sempre in questa situazione unica, qui si pensa sempre che la vita possa essere finita, si deve per forza soffrire. È chiaro che abbiamo le difficoltà, ma penso che ce l'hanno tutte difficoltà. Ma non per questo, cioè, non riesco a capire questi ragionamenti, personalmente non li riesco a...
Non li condividete, no. Luciano, è un po' quello che dici tu, ci alziamo tutti la mattina, mi ha guardato prima Luciano, che non l'avete visto, mi ha detto guarda che anche tu, Clari, ti svegli la mattina con uno zainetto sulle spalle, è così, ci alziamo tutti Luciano con uno zainetto. Cosa c'è in questo zainetto, Luciano, che abbiamo tutti più o meno?
C'è il peso di quello che abbiamo già passato, ce lo portiamo dietro, non è che possiamo eliminarlo, no. Ci fa parte della nostra vita, ma per fortuna, grazie a quello, possiamo continuare. L'importante è vivere oggi, ora, qui. Neanche domani possiamo, il domani potremmo, vorrei immaginarlo, ma non darlo per scontato. Perché molte volte lo si dà per scontato, no? Perché ci sfugge quello che abbiamo ora, qui.
Si può alleggerire un pochino lo zainetto che ci portiamo tutti? Come sì, si fa, Tony?
Affrontarlo tanto volte con anche un po' di allegria e sorrisi dove è possibile, perché poi se guardiamo oggi e chiediamo a qualcuno come sta, tutti rispondono sempre male. Io conosco poche persone che dicono che stanno bene, cioè, perciò se continuiamo sempre a lamentarci continuamente anche dove non dovremmo, secondo me ci complichiamo la vita ancora ulteriormente.
Giulio,
punto di vista.
Beh, secondo me bisogna cercare proprio le occasioni proprio di bene, quindi e vivere nella gioia, quello penso che è la cosa migliore. Quindi io dico sempre anche in famiglia, al lavoro, nelle relazioni, comunque l'aspetto centrale è che vogliamo essere felici. Ecco, quindi se vogliamo essere felici cerchiamo di fare delle scelte per la felicità. Penso che quello è uno delle è una delle cose che spiego anche ai miei figli quando sono lì a studiare
e non c'ha voglia,
non c'ha voglia, dico sì, ma qual è l'ingrediente principale? Poi mio figlio a un certo punto dice adesso basta papà,
ecco, hai rotto papà, hai rotto. Quanti anni hanno i tuoi figli?
È 19, 14.
Ok, sono grandi,
sì.
E quindi ecco, sei tu che gli dai a volte appunto la motivazione per studiare. Ecco, per i genitori non è facile, quando anche per i figli. Enrico Varsi, ho visto recentemente è uscita la serie, la terza serie su Netflix di Zero Calcare, molto bella, due spicci, ve la consiglio se avete tempo, indaga un pochino la condizione di noi, no, quarantenni, di quello che attraversiamo tutti, chi più chi meno, quando un genitore ci chiede ma io volevo soltanto che tu fossi felice, sembra poco, ma in realtà ci mettono sulle spalle un'ansia, un peso incredibile.
Questo è un po' il problema che abbiamo da genitori, di sempre di caricare di aspettative, se poi l'aspettativa può essere un lavoro, un certo tipo di lavoro, un certo tipo di matrimonio, di relazione affettiva, e le altre quindi non vanno bene, o addirittura l'essere felici, no? Che è un carico incredibile. L'ideale sarebbe poter essere un pochino più distaccati, mi viene da dire.
Anche
no?
Dalla felicità?
Anche dalla felicità, in fin dei conti sono d'accordo con quello che dice Luciano, è una costruzione del qui e ora continuo, no? Cioè del vivere, non è che non si debba programmare per carità, ma riuscire a riportare sia il passato che il futuro in un presente, non un presente che poi si possa ripetere, anche con un atteggiamento emotivo di cura, mi verrebbe dire. Mi viene in mente una cosa che diceva Nietzsche, più o meno, non me la ricordo alla perfezione, ma credo che dicesse: se la vita non riesce a comprenderla, puoi cominciare ad amarla. Ecco, io farei questo passaggio.
Beh, ma questo è un passaggio pazzesco,
Enrico. Di cosa mi pongo nella disposizione dell'amore?
Ma questo è bellissimo. Se una cosa non riusciamo a capirla,
cominciamo ad amarla.
Sì. Ecco.
Ecco perché io sono molto contento di aver conosciuto la sofferenza.
Pensavo a Enrico Varsi, Luciano.
Io proprio sono
perché una corrisponde alla sofferenza.
Sei contento di averci conosciuti, Luciano?
No, perché a che cosa porta? Cioè, io ho conosciuto un qualcosa, dopo posso valorizzare tutto quello che viene dopo. Ecco perché posso fare distinzione fra l'uno e l'altro. Se no, che senso avrebbe se non conosco quella sofferenza, quella che poi è già insita nell'essere umano, fa parte la sofferenza, non è che la si sceglie, come non possiamo scegliere la felicità o il stare bene. Io per mia fortuna, quando mi alzo forse da 5-6 anni a questa parte,
hai uno zainetto più leggero il tuo?
Sì, molto più leggero, perché sai che cosa ho cercato di fare negli anni? Mi sono fatto aiutare da persone competenti, che sia ben chiaro, sono 13 anni ora. Perché delle volte portiamo in questo zainetto tanto del nostro passato e lo viviamo in modo come... No, invece che cosa vogliamo fare? Ok, vogliamo cambiare. Iniziamo a togliere. Togliamo tutto quello sporco che abbiamo portato per 20, 30, 40 anni. Togliamo le aspettative, togliamo i sogni. E mettiamoci la realtà ora. Perciò se tolgo, posso aggiungere. E quello che aggiungo sono molto più consapevole oggi e non ieri. Perché abbiamo conosciuto tante altre parti. No, abbiamo conosciuto la sofferenza.
È vero, e poi quella realtà può diventare quella realtà, sì, la generatrice di nuovi sogni.
Ecco.
Allora che uno sente un pochino più, no?
Sì.
In linea con...
Però lì forse sì che siamo supereroi, dico io. Perché
bravo,
noi,
siamo tutti supereroi.
In quel caso lì sì, perché noi abbiamo forse nelle nostre difficoltà, sappiamo apprezzare molto di più le cose che altre persone che... bene per loro, che stanno bene e hanno tutto. Forse questa è la socialità di oggi, però in questo forse posso dire che siamo supereroi, non nelle altre cose come pensano le persone, ma che noi sappiamo apprezzare forse molto più le cose, o abbiamo dovuto scoprire delle strategie nuove per affrontare la vita.
Allora, è arrivato un altro messaggio qua, lascio ovviamente a voi perché questo è il vostro compito per rispondere. Buongiorno, conosco Notville, bruttissimo ricordo, ma è vero, andare avanti, quello che c'era non c'è più, andiamo avanti con quello che c'è qui e ora, grazie a tutti.
Non, io personalmente adesso, io a Notville non so adesso il bruttissimo ricordo se è riferito all'esperienza o cosa, non posso giudicare, però io non lo chiamerei di mia esperienza bruttissimo ricordo, perché se non sarei qui, ecco. Io dal mio punto di vista.
Anch'io volevo entrare in questa frase, Notville, bruttissimo ricordo. Io non mi ci rispecchio assolutamente, non saprei cosa intenda questa persona, ma per me, io invece quando penso, siccome sono stato una persona che ha fatto lì la riabilitazione, il bruttissimo ricordo, Cioè, per me invece è stato Knoxville, ricordo, Rinascita.
Rinascita, benissimo. E chiudiamo con la Rinascita. Bravo. E ci ascoltiamo, perché voi siete supereroi e siamo tutti dei guerrieri.
Levo questa spada. Diamoci una mano.
Ultima parte, bentrovati a Diamoci una mano, bentrovati a Clarissa Tammi. Abbiamo la grande fortuna di avere un ospite musicale, un ospite VIP. Lei è Ste, nome d'arte di Stefani Ojemba, che è una cantautrice nigeriano-napoletana nata a Lagos e cresciuta a Castel Volturno, dove ha scoperto la sua voce tra il coro della chiesa e le prime esibizioni locali. La sua musica fonde pop contemporaneo, urban e sfumature napoletane, con testi che parlano di vulnerabilità, amore e autenticità. Negli ultimi anni si è affermata come una delle voci più originali della nuova scena pop italiana, superando i 20 milioni di stream su Spotify, conquistando pubblico e critica grazie alla sua scrittura emotiva e diretta, milioni di visualizzazioni sui social grazie a brani come Red. Allora, vorrei darle il benvenuto, Ste, buon inizio di pomeriggio, benvenuta a Diamoci una mano.
Buon inizio di pomeriggio a tutti quanti voi, grazie di avermi invitato oggi.
Allora, ci sono in studio il team, la squadra dell'associazione insuperabili.ch, ci hanno portato davvero tante lezioni di vita su quello che significa riuscire ad abbattere le barriere mentali. Ecco, per la tua di esperienza, quali sono le barriere mentali che hai dovuto affrontare, incontrare e superare nella vita?
Allora, sicuramente il colore della pelle sembra un po' scontato, però vederti comunque in contesti dove sei da sola a volte ti porta a sentirti diversa. Fortunatamente nel mio percorso, nella mia vita, io ho conosciuto tutte persone dove questo peso non me l'hanno fatto sentire tanto, è una cosa che è nata in me, quindi li ringrazio tantissimo. E poi ovviamente la sessualità, il mio orientamento sessuale, che comunque mi ha dato non pochi problemi. Ciò non vuol dire che io mi sia mai nascosta, perché non ci trovo nulla di male. Se, ecco, l'importante è non fare del male a nessuno e non creare problemi. Finché vivi la tua realtà e la vivi in modo sincero, in modo naturale, senza dar fastidio, allora perché sentirsi diversi?
Ecco, quali sono secondo te, secondo soprattutto la tua esperienza di vita, gli strumenti fondamentali per accogliere, possiamo dire, queste difficoltà e soprattutto trasformarle poi in un'opportunità?
Ma credo che gli strumenti a cui possiamo attingere più facilmente sono un po' sia le amicizie, un po' la famiglia, ma comunque l'ambiente che ti crei attorno, perché quella è la parte fondamentale. Se ti crei un ambiente tossico, ovviamente vivi situazioni tossiche. Non dico che alcune volte, non dico che sia sempre facile, perché alcune volte le cose capitano, quindi non possiamo andare incontro gli eventi, però ecco, se ti crei un ambiente positivo, anche se di poche persone, quello ti riesce a dare più forza, più coraggio, e poi soprattutto credere in se stessi, credere nei valori che uno ha. E io credo tantissimo in quello che provo, credo nell'amore, quindi credo nelle cose veramente positive.
È la musica, è una terapia, la musica è uno degli strumenti che hai nella tua cassetta degli attrezzi. Quando è che hai capito che sarebbe stata poi la musica la tua compagna di vita?
Ma in realtà lo capisco tutti i giorni. Tutti i giorni che la musica mi salva, mi ha salvato da piccolina, quando ancora non credevo di poter affrontare questo percorso. E poi mi salva tutti i giorni, ogni volta che, nel momento in cui ho iniziato a scrivere della mia vita, a scrivere dei miei eventi, là veramente è stato uno strumento grandissimo per superare tante difficoltà, tanti complessi che avevo, e continua ad aiutarmi in questo senso. Quindi sì, è uno strumento pazzesco la musica.
Allora, ci presenti il primo brano tuo che ascoltiamo, che si intitola Ma come si fa?
Sì, Ma come si fa è esattamente questo, l'ho scritto per darmi un incoraggiamento, perché ecco, il cuore non si può fermare, se hai qualcosa dentro e ci tieni e la desideri, niente ti può fermare. Quindi ecco, ho creduto tanto in questo pezzo, ma come si fa? Proprio per darmi coraggio e far capire a chi non credesse in me che io il coraggio ne ho da vendere e ho tanta, tanta forza dentro.
E allora ci ascoltiamo, Ma come si fa di Ste. Ma come si fa a non amare la tua voce? C'è, guarda, c'è il... eccezionale. Ste, questo amore dallo studio di Diamoci una mano arriva a te, al cuore, per un abbraccio.
Grazie,
da tutti noi.
Tutti.
Eccezionale. Grazie. Senti, dici il tuo futuro, dove ti possiamo seguire, vedere, concerti, dacci un po' di date magari.
Allora, sicuramente, allora, questo è un periodo di reset, quindi sto lavorando tantissimo all'uscita di altri brani. Quindi per il momento mi potrete ascoltare, però sicuramente aggiornerò, appena ho tutto definito, aggiornerò gli eventi a cui potete assistere sui miei profili, che sia TikTok, che sia Instagram, pubblicherò le date dove sarò presente quest'estate. E, sì. Questa, sì.
Ci sono delle collaborazioni, perché tu hai appunto nel tuo percorso artistico hai anche collaborazioni importanti come con Clementino, con sì. Neffa insieme a Lucariello. Ci sono delle prossime collaborazioni che puoi già anticiparci con altri, insomma, personaggi importanti del panorama musicale italiano?
Allora ti dirò, io sono nigeriana di Lagos, però ho pure il cuore napoletano. E a Napoli un po' di superstizione ci sta, quindi non rivelo tutto, però sicuramente sto lavorando tantissimo. Sì, sì.
Bene, bene, non dire nulla. Allora parliamo del tuo nuovo singolo che si intitola Protagonista, che è un inno alla sincerità, un rifiuto del cinismo affettivo che spesso domina le relazioni contemporanee, soprattutto un invito a vivere i sentimenti senza strategie, con trasparenza e anche, insomma, con un po' di passione, di follia, insomma, sì. Lasciarci proprio trasportare e guidare dal nostro sentire. Un brano che conferma la tua identità artistica e soprattutto la tua grande capacità di raccontare l'emotività con una voce, insomma, molto, molto coinvolgente, veramente unica.
Grazie.
Vuoi, sì, sì. Ecco, sì, dici un po' del brano che tra pochissimo ascoltiamo, il tuo singolo Protagonista.
Sì, Protagonista, come ecco, l'hai spiegato in una maniera pazzesca, è esattamente una lente di ingrandimento su come amo io, perché io non riesco ad amare seguendo gli schemi, seguendo i giochetti, quindi ecco ti rispondo, però ti rispondo fra 3 ore perché mi hai fatto aspettare 10 minuti, oppure non ti rispondo più, sparisco, e quindi il ghosting. Sono una persona che affronta i sentimenti e che quando ama, ama veramente in modo sincero e profondo, e assolutamente non cambierei questo modo di amare, anche se in passato e anche in questo punto mi sono sentita diversa, perché non capivo perché fosse così difficile amare in modo libero senza doversi nascondere dietro ai giochetti, dietro al pensiero di chi scappa vince. Io non mi trovo in linea con questo ragionamento, non mi trovo in linea su come la società, queste generazioni stiano trasformando quella che è il vero motore della vita, ovvero l'amore. Cioè, senza amore non so veramente io cosa sarei, quindi amo in modo libero, amo in modo chiaro, se amo do tutto e non tengo niente per me, perché preferisco dare tanto.
Ma direi che possiamo anche semplicemente normalizzare il fatto di non mi rispondi o mi rispondi dopo 3 ore, guarda, non ti scrivo più, a posto così, basta, no?
Esatto.
Deve esserci la reciprocità di base, no? Nei rapporti, che siano amicali, che siano sentimentali. Se questa reciprocità non c'è, passiamo avanti, andiamo avanti.
Assolutamente, esatto, non c'è bisogno di creare schemi. Siate chiari quando non volete qualcosa, quando volete qualcosa. Quindi la chiarezza è la cosa più importante.
E che crea serenità. Allora, sì. Ste, rimani ancora con noi per l'ultimo saluto. Intanto ci ascoltiamo il tuo ultimo singolo, Protagonista. Ma che bella risata finale, Ste, il sorriso che ci hai regalato questa mattina. Diamoci una mano, quindi grazie di cuore per essere stata in nostra compagnia, Ste. Vuoi salutare il tuo pubblico svizzero?
Saluto tutti quanti e vi ringrazio tantissimo.
Ciao, 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 ciao,
ciao Ste, grazie di cuore, ciao. Buon lavoro, buon proseguimento. E è arrivato, diciamo, non una domanda ma un pensiero che rivolgo per un po' i saluti, diciamo, finali. Forti, fortissimi, mi chiedo se c'è una seconda anima in chi il destino ha preso altre strade. C'è una seconda anima, non c'è? Quante anime avete?
Ma più che una seconda anima, c'è un prima e un dopo. Ecco, quello sicuramente, rimaniamo sempre gli stessi, più che altro cambiamo proprio pelle, ma in realtà molto rimane quello di prima, ma cambia probabilmente la forza che c'avevamo dentro, che, ripeto, penso che ognuno di noi può raccontare quello, quindi non siamo più come prima, siamo cambiati, siamo diversi, e non solo fisicamente, ma direi proprio anche come forza di vita, come voglia di vita.
Te l'aspettavi di avere tutta questa forza? La vita ti ha sorpreso? Tu ti sei sorpreso di te?
Sì, più che altro perché non pensavo di avere questa forza. Quindi anche quello che si diceva prima, ma se capitasse a me, qualcuno mi dice, ma se capitasse a te, vedrai, perché la forza della vita ti cambia.
È così, avevate la vita, cioè voi vi siete sorpresi in positivo di voi stessi, di quanta forza avete? Iele?
Sì, tanto.
Joelle, anche tu?
Sì, sì.
Siete tutti?
Sì, sì.
Sere?
Serat.
Scusami, Serat.
Sì, anch'io concordo che c'è un prima e un dopo.
Esatto.
Un prima e un dopo.
Sì, esatto. Intendo inerente al mio incidente.
Certo.
C'è una rinascita, io trovo che sia. Sì. La stessa persona, ma che nasce una seconda volta.
Se qualcuno avesse voglia di conoscervi, quando e dove vi può trovare?
A lunedì sera dalle 18.30 alle 21 alla...
Alle 18?
C'è la pista del ghiaccio, la resica. C'è
la
scuola San
Benedetto. La scuola Parsifal.
La scuola San Benedetto.
Dalle 18 alle... 9:30, prima c'è la palestra per tutti e dopo giochiamo calcetto. A calcetto.
Però adesso entriamo nella stagione estiva, quindi dopo le scuole sarà per un periodo chiuso e poi riprenderemo gli allenamenti a settembre.
A settembre riprendete?
Calcetto sempre. Esatto.
Calcetto c'è tutta l'estate?
Sì.
Ci alleniamo tutta l'estate perché al mese di settembre andiamo a Jesolo a fare un torneo.
Ah, fate un torneo. Altre gare, Tony, che ti si può seguire?
Sì, vabbè, se ci seguono sui social, ognuno di noi ci trovano. Io personalmente adesso ho le prossime gare importanti, una delle più importanti arriverà a settembre a Berlino, a Maratona di Berlino, ma nel frattempo se ne faranno altre e poi si andrà direttamente alla Maratona in New York a novembre.
Allora, un altro messaggio è arrivato. Vorrei dire di essere positivo e salutare Iele, sono una sua collega. Siete da ammirare, andate avanti così, siete mitici. Voi davvero avete una positività, una gioia di vivere. È così, vero, Luciano?
Sì, questo.
Ma ogni tanto vi lamentate anche voi, ve lo
permettete? Io personalmente poco niente.
Poco niente.
Io, onestamente parlando, perché non è che ha senso, non è che mi cambia qualcosa. No. Poi quando parlavamo dell'anima lì, io non lo so se c'è o non c'è l'anima. L'unica cosa che dovremmo iniziare a portare un po' meglio forse sono le maschere. Possiamo togliere qualcuna o spostarla con molto più velocità l'una dall'altra.
C'è una differenza tra lamentarsi e soffrire. Io parlo per me, soffriamo comunque. Magari ci lamentiamo meno, però soffrire sì.
Sì, sì.
È così, Giulio.
Certo, soffrire fa parte del...
Però non ti lamenti.
Poco.
Ma in realtà ci lamentiamo sì, ma tante volte capita che magari ci lamentiamo fra di noi.
Ah, tra di voi vi lamentate di tanto.
Perché gli altri non è che tante volte ci capiscono forse.
Esatto, è questo il discorso. Capita spesso in palestra che mi metto lì con delle persone che adesso qua non ci sono e ci si confronta perché vivendo le stesse dinamiche... le persone normodotate non lo possono capire, quindi non ti lamenti, dici tutto bene, sì tutto bene, mentre vedendolo dici ma in mente come l'hai affrontata te, io l'affronto così, tu l'affronti così, e quindi è un lamentarsi ma che fa crescere o fa...
ci fa sentire meno da soli anche.
Esatto.
Sì, però io tanto dico, certe persone non è che non possono capire, non vogliono capire. C'è una differenza, secondo me, netta. Perciò poi sei costretto a parlarne con chi vuoi, però basta ascoltare ogni tanto o documentarsi. Oggi si può documentare, abbiamo tanto tempo a documentarci su altre cose, magari su quei fatti, ripeto, pur se c'era a tutti, non prendiamo il telefonino, non andiamo a vedere cosa c'è realmente dietro. Quello è il mio punto di vista.
Enrico Varsi, direi che possiamo concludere con un pensiero molto bello che è emerso grazie a te questa mattina.
Beh, uno, un pensiero è che con questa puntata aiutiamo chi non vuol capire o chi fa fatica a capire un po' di più, e questo è già un ottimo risultato. Ma penso tu ti riferissi all'idea che qua, se una parte della vita, dell'esistenza, non riusciamo a capirla, possiamo cominciare ad amarla, e questo è già un passo avanti. E pensare di poter volare, mi viene in mente la canzone di Vecchioni dedicata a Zanardi, visto che ne abbiamo parlato prima, no? Diceva: se non riesco a correre o a camminare, però ti insegnerò a volare. Era esatto. Quasi un messaggio di Zanardi a tutti quanti noi, in un certo.
Esatto. C'è un saluto finale, volete fare un appuntamento? Lasciamo ovviamente il sito internet, ovvero gpticino.ch, ovvero Gruppo Paraplegici Ticino. E poi voi avete anche il vostro sito, che invece è insuperabili.ch. Io ringrazio di cuore davvero per questi racconti, per aver generosamente regalato una parte di voi davvero preziosa. E allora rimanete sulle frequenze di Rete 1 e noi vi aspettiamo sabato prossimo, sempre a Diamoci una mano.
Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch